La lettura di Coelet, che è il tema di Dio. Ci siamo incontrati col termine Elohim, con la realtà di Dio, appunto come diversa dall'uomo. Abbiamo seguito la contraddizione, cioè il tempo dell'uomo e il tempo di Dio. Abbiamo commentato il poema, il cosiddetto poema del tempo, del capitolo terzo. Se ricordate, chiudevamo parlando dei due doni misteriosi che Dio fa all'uomo. L'occupazione o la pena di vivere e di cercare la saggezza e il desiderio di eternità. Questi sono i due doni che Dio fa all'uomo, mentre l'uomo nella vanità aspetta Dio, appunto. Ma è il versetto 11 del capitolo 3, Dio ha messo la nozione di eternità nel loro cuore, senza però che gli uomini possano capire l'opera compiuta da Dio dal principio alla fine. Resta così il mistero, la distanza infinita. E nessuna ricerca, nessuna scienza riuscirà a riempire questa distanza tra ciò che è, tra la realtà, ciò che noi possiamo analizzare e ciò che Dio fa, la sua opera, di cui è parte la realtà che noi conosciamo. Dio fa tutto. Ci siamo fermati una sera intera su questo: Dio fa tutto. Cioè la nostra realtà vana è parte di un insieme, di un tutto la cui verità profonda supera, eccede il nostro sapere. Le mie vie non sono le mie vie, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, dice il Signore. E credo ci venga in mente il discorso cristiano di Paolo, che esalta il mistero nascosto da secoli in Dio. Mistero, dice Paolo, nel quale gli angeli amerebbero e non ci riescono a fissare lo sguardo. Mistero che racchiude l'opera di Dio dal principio alla fine, compiuto in Gesù Cristo. Mistero, dice Paolo, dell'amore incommensurabile e infinito di Dio. È questa opera, non lo dice Coelet così evidentemente, sto inquadrando quello che commenterò a proposito di Coelet, no? Ma è questa opera del mistero incommensurabile e infinito d'amore di Dio, questa opera che il nostro desiderio e la nostra conoscenza non colgono e non possono neanche conoscere né immaginare. Noi non sappiamo ciò che è l'amore di Dio, esattamente ciò in cui ci viene chiesto di credere, no? Questo amore che è all'inizio e alla fine, questo amore che suscita e provoca incessantemente la creazione ad amare, a lasciarsi amare, questo amore che raccoglie tutto, tutta la vita e tutta l'attività e tutta la storia dell'uomo, che perdona tutto e non si stanca mai, eccetera, eccetera. Dicendo questo, con Paolo andiamo molto più in là rispetto a ciò che dice Coelet, ma forse Coelet ci conduce quasi per mano verso questa scoperta. Noi non conosciamo tutta l'opera di Dio, questo è Coelet. Ma non tanto come razionalisticamente noi diciamo perché è un mistero che è superiore alla ragione. Cioè non tanto perché è in realtà troppo grande e complessa l'opera di Dio, ma perché l'opera di Dio è altra, qualitativamente altra. Ciò che Dio compie, l'opera di Dio, non è concepita come le nostre opere, quelle che abbiamo indagato finora con Coelet, che invece nascono nel leggero, nell'aleatorio, nel contraddittorio, nel quantitativo. Certo, Coelet non esplicita il tema dell'amore di Dio, ma è proprio questo che può esprimere ciò che Coelet dice che noi non possiamo cogliere e desideriamo più di tutto. Che cosa d'altro e di più, infatti, desideriamo in definitiva che l'amore di Dio? Questo legame che noi suggeriamo non è probabilmente arbitrario. Il legame che stiamo affermando tra il Dio dell'eternità e l'opera incoglibile che Dio fa. E come al solito Coelet è radicale, non si limita a dire l'opera dell'uomo è fragile mentre l'opera di Dio è eterna. Dice di più: l'opera dell'uomo, eccola. Ho osservato tutto ciò che succede sotto il sole, tutto ciò che l'uomo fa sotto il sole, eccola. Mentre invece, davanti all'opera di Dio, tace. La evoca solo indirettamente e, secondo me, con questa categoria formidabile del dono. Cioè, non mi sembra che si sia infedeli a Coelet nell'introdurre il tema dell'amore, anche se lui non dice niente di un rapporto d'amore tra Dio e la nostra realtà vana, così come non dice niente, abbiamo visto, sulla legge, così come non dice niente sull'alleanza. Ma non siamo infedeli, dico, a introdurre il tema dell'amore, perché nel libro di Coelet viene sistematicamente affermata una caratteristica primaria dell'azione di Dio, una dimensione fondamentale dell'opera di Dio, il dono. Il Dio di Coelet è anzitutto colui che dona. Lis, nel suo commento, nel suo grande commento, purtroppo solo i primi tre capitoli, lo ha perfettamente visto e calcolato, sottolineando che la radice Natan, donare, si trova 28 volte in Coelet, tantissimo, di cui 15 come atto di Dio. È ancor più significativo che l'apparizione della parola Dio, 1.13 e 2.24, è legata al dono. Cioè, come se Coelet non parlasse di Dio se non per dire che egli dona. Allora, non so, appunto, fa parte di quelle supposizioni. Il nome di Dio di Coelet, abbiamo visto, Elohim, non può essere tradotto genericamente come divinità. Il Dio che anzitutto dona è senza dubbio il Dio del suo popolo singolare. Per Coelet il Dio suo è il Dio che ha donato la libertà, che ha donato la legge, che ha donato l'alleanza, che ha donato la sua parola, che ha donato il figlio Abramo. Ma perché richiamare tutte queste cose, sembra dire Coelet, che, ricordate, è preoccupato di parlare in qualche maniera un linguaggio universale a partire dalla sua singolarità. Ma perché ricordare tutto questo? Semmai è importante affermare che questo Dio, il Dio di questo popolo, non ha riservato i suoi doni al suo popolo, ma dà i suoi regali a tutti gli uomini. Comunque sia, appunto, che Coelet davvero faccia questa scelta o non la faccia, è fuori dubbio che il mistero che nasconde il Dio di Coelet è coglibile accettandolo e aspettandolo nella direzione di colui che dona o che dà. E prima di toccare brevemente, ma li conosciamo del resto, i diversi doni che Dio dà all'uomo, che Coelet richiama, appunto, proviamo a insistere un po' su questa caratteristica, su questo aspetto di Dio come dono. Per Coelet, quindi, Dio prende l'iniziativa. Dio cioè incomincia con il donare, il resto seguirà. Cioè, la radice di ogni cosa che c'è sotto il sole, che pure è così leggera, che pure è così contraddittoria, che pure è così drammatica, che pure è così violenta e folle per alcuni versi, eppure la radice di ogni cosa è il fatto che Dio incomincia col donare. Dio pone il cominciamento di tutto in un dono. Fa iniziare tutto con un dono. È Lui che apre la storia. È Lui che libera, appunto, offre la storia, non l'uomo con la sua volontà. Dopo l'uomo potrà giocare a partire dal dono e dai doni che Dio ha fatto. Vedete quanto è inutile, credo, fermarsi su queste cose, no? Ma quanto è radicale il rovesciamento rispetto all'atteggiamento umano, ottimista o pessimista? Cioè, è quanto è blasfemo l'atteggiamento, appunto, dell'uomo che decide la realtà è così e basta. Coelet non è così. Il suo realismo è tutto appoggiato, in questo senso, virgolette, sulla fede. Il fatto che la realtà sia tragica, drammatica, piccola cosa, che non bisogna illudersi, ma che d'altra parte bisogna goderla, eccetera, 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 è tenuto in piedi esattamente dalla fiducia che esso è dono. E quindi è accettabile così com'è tutto. E si tratta di un dono vero. Guardate, per alcuni versi, la verità della realtà è esattamente questa. Ciò che è vero di tutto, è che è creato, è che è un dono. E appunto il dono è vero. Ed è l'unica cosa vera, per alcuni versi. La verità del dono di ogni cosa è l'unica cosa vera, anche della cosa stessa. Il resto la puoi girare come vuoi, e gli uomini la girano come vogliono senza mai capirla. Ma la verità è appunto questa. Il dono, cioè, è fatto senza condizioni e senza reciprocità. Non è messo in moto un meccanismo in questo discorso, meccanismo dono contro dono. Non è mai detto do il dono se. Non è un dono condizionato alla riconoscenza. I 10 lebbrosi sono guariti, poi quello che torna nella riconoscenza ha la fede, lui. Ma questo non ha condizionato il dono. Come l'essere chiesa lo sappiamo, no? Non è ragione per avere la grazia che è data invece a tutti. E semmai il luogo dove essere riconoscenti esplicitamente della grazia, no? Non è un dono, appunto, condizionato. La riconoscenza che Dio aspetta è perfettamente gratuita, è la libera gioia di un cuore che si esprime senza costrizioni e senza dovere. Il dono non crea automaticamente la costrizione, il dovere, la reciprocità. Vi è la voglia di aprire una parentesi. C'è i nostri giorni frequente, è stata fatta anche nei confronti del cristianesimo, no? Questa accusa sospettosa. Voi fate i buoni perché ricevete, voi fate i buoni per salvare l'anima, no? Il carattere interessato della fede. C'è una lettura psicologica e sociologica per la quale il dono creerebbe una relazione umiliante di inferiorità, no? E succede, come succede. Colui che dona si vanta di ciò che fa e si dà una buona coscienza, a buon mercato. E colui al quale si dona è umiliato dal dono. Egli non può restituire, è più debole, è più dominato. E il dono diventa un mezzo di superiorità e di dominio. Dono tanto più perverso, come sentiamo queste cose qua, eh? In una società come la nostra, anche, dove si è costretti ad essere diseguali, dove in maniera impacciata non sappiamo a chi fare doni, ma cerchiamo di farli per sistemare anche solo la coscienza, da qualche parte, no? Mezzo tanto più perverso quanto più all'apparenza di un bene, e permette a colui che dona di non porsi alcuna domanda sui veri motivi, sulle nascoste volontà di potenza. Questo discorso lo abbiamo ascoltato molte volte, anche applicato al Dio cristiano. E la carità cristiana pure è stata sospettata. Molto meglio la solidarietà, la giustizia che la carità, no? È vero che talvolta si fa la carità per autogiustificazione o per disprezzo. È vero che si dona talvolta per affermare la propria superiorità. È vero che si umilia tante volte colui a cui si dà il dono, o perlomeno lui si sente umiliato. È vero, talvolta, cioè ogni volta che non c'è un rapporto umano vero. Perché invece quando il dono è inserito nella trama di un rapporto umano, quando è il simbolo di un dono di sé all'altro, allora l'interpretazione maligna è impossibile. E questa è una rivelazione che noi quasi mai siamo in grado di concepire e vivere un dono vero e una relazione umana vera. L'ambiguità dei nostri doni è l'ambiguità della nostra libertà. Ed è l'ambiguità della nostra relazione, ed è l'ambiguità dei nostri amori, è l'ambiguità delle nostre persone. Noi non riusciamo mai ad entrare in una relazione se non di calcolo, di dovere, di interesse, di paura, di sopravvivenza. Non siamo capaci di perdere la vita, no. Non siamo capaci di metterci nel dono, quando anche io dessi tutti i miei beni ai poveri, ancora Paolo. Quando io donassi persino il mio corpo per essere bruciato, ma se io non ho l'amore, a nulla vale. Ecco, il testo di Coelet, credo, situa nella vera relazione il dono che viene da Dio, creatore di una vera, è solo la verità può farlo, di una vera relazione umana con l'altro, una relazione non fondata sull'orgoglio, né sull'interesse, né sul dominio, ma sulla verità e sull'abbandono di sé per l'altro. Quando in Gesù ci apparve qualcosa di simile, gli ci siamo attaccati dicendo: questa è la verità. No. Quando una relazione vera appare in mezzo al mondo, tutto il mondo vi si attacca per essere salvato. Questo dono che esprime la pienezza dell'amore si chiama grazia, da gratuito, da dono. E forse è qui che si presenta in Coelet il tema della grazia, virgolette, nella molteplicità di questa riconoscenza che Dio dona. Ma questi doni non vengono qualificati teologicamente da Coelet, cioè non sono dei beni religiosi. Lo abbiamo visto, Coelet non richiama mai i grandi doni di Dio a Israele. È un'altra cosa che ci propone Coelet. Abbiamo incontrato il dono della pena, o il dono dell'occupazione data all'uomo per vivere sotto il sole, appunto. Occupazione di lavorare, di progredire, di mangiare, di bere, di cambiare, di cercare, di comprendere. È un peso, una difficoltà, e questa difficoltà o questo peso è la grazia. Abbiamo anche incontrato il dono del desiderio di eternità, e anche questo è costitutivo dell'uomo, che non si contenta dell'istante presente, che è costretto a sapere che l'opera che lui fa cade continuamente nell'oblio, e constatare che non può prevedere niente dell'avvenire. E invece l'uomo è fatto di questa sete di ciò che dura, di un tempo illimitato. Quando Coelet constata questa duplice vanità dell'impotenza a durare e dell'impotenza a far del nuovo veramente, quanto proclama: questo è vanità, è un inseguire il vento. E gli dice, pressappoco così, constatare questo, dirlo, saperlo, viverlo, è un dono di Dio. Psicanalisti avrebbero tantissimo da dire su questo, l'accettazione della finitudine, che l'uomo invece non accetta mai, e che è la matrice del peccato, poi alla fine, e dell'immaturità, no? Come dire, in altri termini, ma l'abbiamo detto all'infinito, che l'esperienza della vanità è un dono di Dio, non è il pessimismo, cioè, non so. Queste piccole cose che sono le nostre possibilità, questa situazione per alcuni versi tragica e faticosa, è dono di Dio senza illusioni. Questi doni sono esigenze, possibilità, appelli, non mezzi sicuri o soluzioni. Perché questi doni il più delle volte ci conducono alla vanità, ci impegnano nell'inseguire il vento, e tuttavia se non lo si fa, se non si fa appunto il dovere di vivere, se non si assume il compito di accogliere questi doni, che pure sono corrosi dalla vanità, non si raccolgono le possibilità che ci vengono date, non si è uomini, semplicemente. E cosa sono, quali sono questi piccoli, concreti doni quotidiani? I piccoli, chiamiamoli, successi della vita. Abbiamo sentito tantissime volte Coelet raccomanda di mangiar bene, di bere bene, di gioire e rallegrarsi, di procurarsi piacere quando è possibile. Questo è un dono di Dio. 2.24, per esempio. Non c'è di meglio per l'uomo che mangiare e bere e godersela nelle sue fatiche. Ma mi sono accorto che anche questo viene dalle mani di Dio. 3.13. Ma che un uomo mangi, beva e goda del suo lavoro è un dono di Dio. E il sapere che è il dono di Dio mette questo piacere o questo godimento su un altro piano, anche qui, rispetto al banale, virgolette, epicureismo nostro. Mangia i beef che tanto. No. Prendere il piacere, prendendo coscienza che si tratta di un dono di Dio, va lontano, molto lontano. Anzitutto dà una gravità, una profondità, una serietà a ciò che stiamo facendo, una preziosità a ciò che stiamo facendo. Non si può, appunto, sapendo che questo piacere è dono di Dio, farlo scadere al punto di renderlo distruttivo. E poi il sapere che si tratta di un dono di Dio, questo piacere, comporta la coscienza che non si può appunto cercare qualsiasi piacere, né goderne in qualunque modo. Coelet è come se ci mettesse in guardia da due facili deviazioni: il formalismo spirituale. Si fa una piccola preghiera prima di mangiare, o si dice che si rispetta il venerdì, e poi giù una buffata indecente, no? Lo spiritualismo dell'intenzione, e non questo realismo. Oppure l'angoscia o lo scrupolo, l'altra deviazione, di essere sempre sotto uno sguardo colpevolizzante e impietoso: è tutto peccato, è tutto impedito, è tutto impossibile. Doppio errore, che non corrisponde affatto alla presa di coscienza che la gioia, il piacere, il ben vivere sono dei doni di Dio. Dobbiamo, scartato questo duplice errore, prendere sul serio questa gioia, questo piacere, perché sono doni di Dio. Prenderli sul serio vuol dire non sprecarli, non sperperarli e nemmeno cercarli a qualsiasi prezzo, anche contro la volontà di Dio. Siccome sono dono di Dio, bisogna saperseli procurare, saperli accettare e godere, ma non accettarli da tutte le mani e in qualsiasi modo. Non tutto ciò che inebria o fa godere è automaticamente dono di Dio. Lo è quello che lo è. La realtà vera è vera. E per cogliere la realtà vera bisogna risalire al dono, colui che dona, e a partire da lì gettare lo sguardo su ciò che è. Uno dei doni piccoli, concreti, quotidiani, doni o successi dell'uomo, vien detto qui, è il lavoro. 3.13. Che un uomo mangi, beva e goda del suo lavoro è un dono di Dio. Ecco, anche qui credo dovremmo dire tante cose. Per noi moderni, per esempio, è scontato che il lavoro dà un risultato, un guadagno, un profitto. Ed è scontato che l'uomo che lavora si guadagna la vita e può, grazie al lavoro, mangiare e bere. Invece Coelet dice: guarda che quando succede così è un dono di Dio. Potrebbe non succedere. Il lavoro può essere sterile, anzi potrebbe essere questa la regola. E quando il lavoro porta frutto e produce un'opera, è una specie di miracolo che dovrebbe portarti alla riconoscenza. Questo senso del dono è in gran parte andato perduto nell'uomo moderno, che non sa più del suo lavoro meravigliarsi, che non sa rendere grazie perché questo lavoro non è stato sterile e che pensa che tutto gli è dovuto e che quando per caso il suo lavoro è sterile, allora esige spiegazioni e compensazione, fa il violento. Ci sono due concezioni del lavoro che sono due concezioni della vita. L'una che si riempie di gioia quando arriva qualcosa di bello. L'altra esigente e satura che pretende che tutto debba riuscire e si riempie di acrimonia, di odio di fronte a ogni fallimento. E uno dei controsensi di questa società è che noi abbiamo in testa l'idea che il lavoro può tutto e ci fa felici. E di fatto invece tutti ci lamentiamo perché sperimentiamo il lavoro come oppressivo, monotono, noioso, ripetitivo, vuoto, eccetera. Quanto è più sano Coelet ancora? Quanto è più reale riconoscere che il lavoro, che è una pena, può essere talvolta occasione di un piacere, di una felicità, di un successo, per miracolo, del quale bisogna essere riconoscenti a Dio. Perché che un uomo goda del suo lavoro è un dono di Dio. Un altro dono, le ricchezze, questione spinosa per la verità. 5.18. Ogni uomo a cui Dio concede ricchezze e beni ha anche facoltà di goderli e prendersene la sua parte e di godere delle sue fatiche. Anche questo è dono di Dio. Pericolosa affermazione nel nome di questa convinzione, soprattutto nel puritanesimo protestante, è nato il capitalismo. Conoscete la tesi di Max Weber, la lettura storico-sociologica di Max Weber. Protestantesimo all'origine del capitalismo. Perché accrescere le ricchezze è segno di elezione di Dio, è segno di predestinazione. Accrescere la ricchezza è assicurarsi il dono di Dio. Se ho fortuna è perché sono un eletto di Dio. Ma se la ricchezza è un dono di Dio, posso volerla e cercarla a qualsiasi mezzo, magari calpestando, magari uccidendo, resta un dono di Dio. E posso farne qualsiasi cosa perché è mia. Posso andare contro l'amore sia nell'accumulare ricchezze sia nell'usarne male. Non c'è un uso della fortuna e delle ricchezze conforme alla volontà di Dio, ma non esterna, appunto. Non viene a dirmi come usare i soldi Dio, ma conforme alla volontà di Dio nel senso che nel modo con cui io lo uso riconosco in essa un dono di Dio, anche se è mia, anche se l'ho acquisita con la mia fatica, è un dono di Dio. Noi dobbiamo costantemente portare un giudizio su questa ricchezza e sul suo uso, vedremo. L'errore radicale di fronte a questi atteggiamenti, a questi testi prima, ma a questi atteggiamenti, è di meccanizzare la rivelazione di Dio, legalizzare lo spirito, procedere con ragionamenti logici. La realtà spirituale renderla meccanica, logica. Sono fortunato, dunque Dio mi benedice. Gli affari vanno bene, dunque è un dono di Dio. Non importa quale ricchezza, come ne godo, come ne uso. Procedimento che ci indica Coelet, ma è tutto il procedimento della rivelazione, mi pare. È di imparare a discernere in un piacere o in una ricchezza che si tratta di un dono di Dio. Discernere il dono di Dio e trovare gioia nelle sue opere è ciò che c'è di meglio per l'uomo. Ma il versetto che abbiamo letto ha anche un altro elemento molto interessante. Non è solo la ricchezza un dono di Dio, ma è soprattutto il poterne godere, che non è così facile, no? C'è gente che ha soldi e non li gode per niente, c'è gente che li ha e li godono altri. C'è gente che li ha e aspetta a goderli. Parlando della ricchezza aggiunge appunto Dio concede facoltà di goderne. Il poter godere della ricchezza è un dono, contrario alla vanità dell'accumulo del potere che si è raccolto coi soldi e che si è obbligati, ricordate le grandi ironie di Coelet, poi a lasciare un erede di cui non si sa niente, lavoro nel vento, perché lo sconosciuto profitti del mio lavoro. Un uomo che ha tutto, ma al quale Dio 6:2, ancora stessa, al quale Dio non concede di poterne godere, perché è un estraneo che ne gode, è vanità e malanno grave. 2:26, quel gioco. Dio concede a chi gli è gradito sapienza, scienza, gioia, mentre al peccatore dà la pena di raccogliere e ammassare per colui che è gradito a Dio, ma anche questo è vanità e un inseguire il vento. Cioè si vede Dio qui distribuire a un altro le ricchezze che uno ha accumulato con il suo lavoro, con la passione per il denaro, con l'ossessione per l'avere. Ironia terribile di questo testo. Dio dona a uno la passione di guadagnare e poi gli toglie il guadagno e lo dona a uno qualsiasi. È una risposta all'assolutizzazione, alla divinizzazione delle ricchezze. è vedere il dono di Dio nel fatto che si può godere del frutto del proprio lavoro, dei figli che crescono, della ricchezza che ci è data, si può godere del tempo che ci è dato di godere e di essere felici. Ed è un invito a imparare a riconoscere, cioè a discernere il dono, a vedere che questo di oggi è dono e a diventarne riconoscenti. È un ritornello di Coelet, questo della riconoscenza o della gioia. Ogni giorno dovrebbe suscitare in noi un'azione di grazia, un ritornello. Ho lodato il piacere, la gioia di vivere. Ritorna almeno tante volte quando tutto è vanità. E questo accompagna l'uomo nella sua fatica durante tutti i giorni della sua vita che Dio gli ha dato sotto il sole. Perciò, 8:15, dite che testo. Perciò provo l'allegria, perché l'uomo non ha altra felicità sotto il sole che mangiare e bere e stare allegro, sia questa la sua compagnia nelle sue fatiche durante i giorni di vita che Dio gli concede sotto il sole. Ancora una cosa, Coelet continua a dire, ho visto, ho notato, so, dico. Non dice questo è dono di Dio, ma vedo, so che è dono di Dio. Cioè ancora una volta è sul piano esistenziale. Si potrebbe dire in maniera appunto, le cose in qualche maniera non è che sono, ma io le vedo, le concepisco, le interpreto così, perché io ricevo ogni cosa come atto di dono di Dio, appunto. Le leggo così. Io interpreto questo come un dono di Dio. Un altro vi vede un'altra cosa, o niente del tutto. Come dire che le cose e le azioni davanti all'uomo non sono cose oggettivamente stabilite, ma sono oggetto di una lettura, di una interpretazione, che porta appunto il credente, per esempio, a una confessione di fede. No. Come se Dio dicesse, io do questo nelle vostre mani, voi potete viverlo diversamente, potete riceverlo in modi diversi, è vostra libertà, pensate quante cavolate gli arriva il suo Dio tutti i giorni da ciascuno di noi, no? Che non capisce ciò che gli viene dato, che si ribella, che non accetta, che non vede, che non crede. Gran parte della vita che Dio dà è rifiutata dall'uomo, non è creduta. No. Eppure pensate Dio, tutte le mattine for sacro, fo. Ma chi ne è bambi capisce, non fo. Noi dobbiamo tutto interpretare come Gesù, con Gesù che parlava sempre in parabole. Il regno dei cieli è simile a, cioè tutte le robe che gli erano in giro è simile al regno dei cieli, tutto. Ditemi qualcosa in cui Gesù non vedeva il regno dei cieli, ma perfino i disgraziati. Agli occhi della fede, appunto. O accettare la verità delle cose. No. Noi siamo messi nel mondo come animali interpretanti, con il dovere della libera interpretazione. A nostro rischio e pericolo. Se noi accogliamo le cose, gli avvenimenti, le azioni, tutti gli atti della nostra vita come dono di Dio, noi avremo il gusto di vivere, avremo, come si dice, il senso, ma non perché appunto cioè, lo diamo noi, sì, lo diamo noi in quanto lo accogliamo. Siamo in compagnia della verità in ogni momento, le andiamo dietro, lo seguiamo, eccetera. Altrimenti incontreremo solo vanità, stoltezza e crudeltà, ma saremo noi sotto il sole a rendere così il mondo. Ma non è finita, i doni di Dio non sono finiti. Prendiamo il passo 9:7-9. Sai il distruttivo Coelet, il pessimista Coelet? No. 9:7-9. Va mangia con gioia il tuo pane. Beh, già questo sarebbe tantissimo. Riuscissimo a mangiare con gioia i giorni della nostra vita. Invece che cosa è per sul mu, cos'è per se mi per primi non sono capace di digerire, no? Sì, no. Mangia con gioia il tuo pane, bevi il tuo vino con cuore lieto, perché Dio ha già gradito le tue opere. Senti sta roba qui, questo è il dono forse più bello, secondo me. Perché tu tendi sempre a ritenerti un cretino alla fine, a non aver fiducia in te. Dio ha già gradito le tue opere, in anticipo. Da che il fesso che è il mescet, ho già gradito tutto. Siamo salvati per questo.